Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che pallela di Goss un'altra volta. Antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 8:06, iniziamo appunto con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo con la Stampa di Torino. Dazi, cresce la fronda anti-Trump, aumenta l'ostilità dei conservatori statunitensi, Unione Europea, un fondo per le imprese, Ciriani, adesso Bruxelles, cambi registro. E poi la chiusura del congresso della Lega, Salvini si candida ancora al Viminale, parlerò con Meloni, gli alleati irritati ma la premier respinge l'assalto. Notizia è che Salvini è stato confermato segretario della Lega per altri 5 anni fino al 2029, ma avrebbe affermato che appunto è l'ultimo mandato e che nella platea era già presente il prossimo segretario della Lega. Ma procediamo per ordine, entriamo nelle pagine interne della Stampa. Le prime pagine sono dedicate appunto alla guerra dei dazi, o perlomeno insomma allo scontro sui dazi, diciamo. L'America contro, dazi, si allargano le crepe nel muro repubblicano che sostiene Trump, il dissenso alla Camera rischia di far mancare la maggioranza al Partito Repubblicano. C'è anche una carrellata di foto con i protagonisti di questa vicenda, insomma di questo scontro interno al Partito Repubblicano. I protagonisti sarebbero il segretario al Tesoro Scott Bessent, che minimizza le perdite in borsa e parla di un aggiustamento, di un semplice aggiustamento del mercato. Poi Donald Bacon, uno dei big repubblicani della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato che bisogna togliere i dazi a Canada e Messico. E poi David Valadao, deputato della California, chiede una legge che riporti il commercio sotto il controllo del Congresso. Si parla in questo articolo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington, di insofferenza per gli ordini esecutivi di Trump che scavalcano il ruolo del congresso. Al congresso, appunto, la furia Prodazzi dell'amministrazione con invocazione dell'emergenza nazionale per imporre le tariffe non è piaciuta. 7 repubblicani si sono schierati con i democratici a sostegno del Trade Review Act per riportare sotto controllo di Capitol Hill, quindi del congresso, il grosso delle politiche commerciali. Altri repubblicani come Grassley e Paul hanno appoggiato una risoluzione per togliere i balzelli a Canada e Messico. Tecnicismi, e il testo non è vincolante e non andrà alla Camera, ma pure qui, ha spiegato ieri David Valadao, deputato repubblicano della California, si sta pensando a una legge per riprendere il controllo del commercio. Il ragionamento è figlio di quanto sta accadendo da settimane nei distretti chiave, sono circa 20 quelli considerati in bilico per i repubblicani, dove fra proteste, comizi e telefonate negli uffici locali dei deputati la temperatura contro i tagli di Musk e ora contro le tariffe è alta. E quindi, insomma, staremo a vedere. Poi continua l'articolo dicendo che l'opposizione alle tariffe viene da altri settori conservatori. Anche in Florida la New Civil Liberties Alliance ha presentato una causa contro l'amministrazione per le modalità di imposizione delle tariffe alla Cina. Il 1 febbraio, attraverso l'International Emergency Economy Powers Act, la rivista National Review, bastione della galassia tradizionale conservatrice, parla di attacco alla prosperità degli Stati Uniti. L'amministrazione però tira dritto. Ieri i big del team economico hanno presenziato ai talk show domenicali e ribadito i concetti chiave. Kevin Hassett, che guida il consiglio economico, ha rivelato di contatti con 50 paesi che chiedono di intavolare negoziati e ha sminuito il contraccolpo sui consumatori americani. Dai pesi massimi Scott Bessent e Howard Lutnick, la conferma che i dazi resteranno. E effettivamente è notizia anche di questi giorni che Netanyahu è pronto a volare negli Stati Uniti direttamente da Budapest per parlare, tra le altre cose, di una rinegoziazione dei dazi che hanno interessato anche Israele. E poi c'è un colloquio sempre di Alberto Simoni con Frank Luntz, stratega politico e sondaggista. L'agenda di The Donald, dice, parla ai bianchi maltrattati, per fortuna tra virgolette, ma se continua così finirà per perdere il consenso. Insiste nel comunicare come se fosse a un comizio. C'è un tale livello di populismo che sta scuotendo le fondamenta della nostra democrazia, così dice Frank Luntz. Il problema è che se continua così, il suo sostegno iniziale, incredibilmente alto, ben superiore a quello di altri presidenti nel secondo mandato, svanisca. Nelle manifestazioni, oltre 1300 di sabato, ci sono stati diversi temi, un filo conduttore unico, l'opposizione a Trump e a Musk. E su Musk Luntz condivide questa lettura: sono gli indipendenti ad averlo scaricato, poteva essere il businessman del XXI secolo, è diventato partisan e ancora più importante il suo linguaggio è diventato divisivo. L'esempio è l'apparizione lo scorso febbraio al summit dei conservatori con la motosega. La gente vuole i tagli al governo, vuole meno sprechi, frodi, abusi e meno corruzione. Lo volevano e continuano a volerlo, ma non col metodo taglia e brucia del Doge, che è il dipartimento appunto guidato da Trump. Serve non la motosega ma lo scalpello. E poi c'è anche un'intervista a Jonathan Lethem, scrittore statunitense. Il presidente è già rimasto solo di fronte a una rivolta. Lui e i suoi gangster vogliono distruggere le istituzioni, sfrutta la destabilizzazione per imporre il controllo, usa gli alleati finché lo assecondano. Jonathan Lethem entra anche sul tema delle università, dicendo: non ho ancora abbastanza elementi per entrare davvero nel dettaglio, ma parlando come cittadino insegnante, credo che questo sia un momento terribile per gli studenti, come lo è per quasi tutti coloro che lavorano, collaborano, sono associati alle istituzioni che i gangster di Trump stanno cercando sistematicamente di distruggere. E la cosa più inquietante è che sembra che vogliano distruggerle quasi tutte le istituzioni, perché se la prendono con le università sono fantasie di vendetta, quelle dalle quali lo stesso presidente si è fatto prendere completamente, al punto di firmare decreti per punire chi secondo lui lo ha danneggiato durante il primo mandato e che animano tantissimi dei suoi seguaci. Le università sono il nucleo fondativo della resistenza, quando la società e la cultura evolvono lo fanno a partire dalle università. L'inclusione comincia dalle università e, visto che sembra molto importante colpire lo spirito di inclusione, vengono attaccati gli atenei. Se a questo continua uniamo i piani di saccheggio sistematico dei cittadini e il disaster capitalism che alimenta l'avidità di Trump e dei suoi compari, quasi qualsiasi aspetto della società statunitense si trova in estremo e imminente pericolo. Le vite degli studenti e di coloro che vivono negli Stati Uniti grazie a un visto sono solo il primo esempio allarmante. E poi che altro si parla, appunto, alle pagine 4 e 5 delle risposte ai dazi da parte dell'Unione Europea. Si parla appunto di un fondo antidazi alle imprese. L'Unione Europea cerca compattezze e prepara le contromisure, di questo parla Marco Bresolin a pagina 4, corrispondente della Stampa da Bruxelles. Von der Leyen incontra i rappresentanti delle imprese, oggi auto e siderurgia, scusate, domani farmaceutica, a Lussemburgo la riunione dei ministri del commercio per la risposta su acciaio e alluminio. E nel frattempo i mercati si preparano a nuovi scivoloni, ce ne parla appunto Sandra Riccio a pagina 4, con l'escalation ci saranno altri crolli. De Luca di Gamma Capital: con un accordo gli indici saliranno, per Cesarano di Intermonte rischi per i paesi più indebitati. E a pagina 5, ma sin dalla prima pagina, c'è un articolo di analisi di Massimo Cacciari: ora l'Europa è al bivio tra Stati Uniti e Cina, l'Occidente deve ripensarsi. Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non possono più svolgere il ruolo di potenza egemone per il vecchio continente, serve il rilancio dell'unità politica per una risposta comune. E poi, sempre sul tema dei dazi, alle pagine 6 e 7 abbiamo la risposta delle imprese, comunque il punto di vista delle imprese. Ne parla Claudia Luise nel suo dossier a pagina 6. Pronti a partire, al titolo del dossier: non solo grandi gruppi, anche i piccoli cercano sedi negli Stati Uniti. Se è troppo difficile costruire impianti, facciamo acquisizioni. Se l'obiettivo di Donald Trump è spingere le imprese che esportano negli Stati Uniti ad aprire sedi produttive oltreoceano, alcune hanno già colto il messaggio e stanno valutando. Ma sia le grandi imprese, le grandi aziende italiane, sia tra quelle con dimensioni più piccole e particolarmente esposte, si sta iniziando a valutare le due strade percorribili per limitare gli effetti negativi: aprire stabilimenti o concentrarsi su acquisizioni e aggregazioni con società americane. Lo ha detto chiaro la stessa Confindustria: il rischio è la fuga di aziende e capitali negli Stati Uniti. Eppure l'elenco di chi ha annunciato che si sta muovendo in questa direzione si allunga. Aveva iniziato Marco Tronchetti Provera, vice direttore esecutivo di Pirelli, che prima di dare il via alla battaglia con i soci cinesi aveva ammesso di valutare investimenti negli States. E c'è anche un articolo, sempre a pagina 6, dell'inviato a Verona Niccolò Zancan: Alvin Italy, i timori per le tariffe, ma il panico è il nemico peggiore. I compratori americani dicono che Trump sta uccidendo l'economia e Lollo Brigida chiede lo stop del Green Deal. Alvin Italy, appunto, la grande fiera del vino italiano che si tiene ogni anno in Veneto, parla appunto Luca Zaia, presidente del Veneto, che dice: il Veneto è il più grande vigneto d'Italia, siamo i primi esportatori, per noi il mercato degli Stati Uniti è fondamentale, ben vengano le contromisure dell'Europa, ma non possiamo dichiarare guerra, non possiamo fare muro contro muro. Io penso che si debba andare a dialogare con gli Stati Uniti e fare in modo che in futuro non vengano catalogati come i nuovi nemici dell'Europa. Quindi ricucire, trattare, ottenere almeno uno sconto.
Run!
torniamo in voce quando sono le 8:19. Ci ha chiamato un compagno per dirci, insomma, farci notare che tutta questa questo che sta succedendo, insomma, lo scontro sui dazi eccetera, derivano appunto da un'economia statunitense che è il capolinea, che sta raschiando il fondo del barile. Intanto, appunto, a pagina 7 della Stampa c'è anche una intervista a Luca Ciriani, appunto ministro per i rapporti con il Parlamento, che fa un punto sulle azioni del governo di contrattazione con Trump, con Meloni che si presenta appunto come il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti. Meloni può mediare con Trump, ma anche l'Unione Europea cerchi di cambiare, no, ad azioni precipitose. I controdazi fanno danni, la Premier si coordina con Bruxelles, ma deve difendere innanzitutto l'interesse nazionale. E sui dazi dice appunto: sono una scelta sbagliata che danneggia l'economia non solo italiana, ma anche quella statunitense dell'intero sistema occidentale. Detto ciò, pur sapendo che i dazi colpiscono in modo particolare un grande paese esportatore come l'Italia, direi che lo slogan giusto è keep calm, restiamo calmi e continuiamo a ragionare di politica. Insomma, questa è un po' la posizione del governo Meloni, l'abbiamo vista, ripetuta, trita e ritrita da giorni. Si prosegue poi sulla prima pagina, manca le pagine 8 e 9, con il congresso della Lega, rieletto per la terza volta segretario della Lega Salvini opa sul Viminale. Volete che torni all'interno? Chiede alla platea. Sono pronto. E Vannacci prende la tessera del partito. Dopo il videocollegamento di Musk, ieri c'è stato il videocollegamento di Marine Le Pen, che si è paragonata a Martin Luther King. Questo è un altro tema che ritroviamo sulle varie pagine dei quotidiani. Ha detto: sai benissimo quello che sto vivendo, ha detto appunto a Salvini, anche lui coinvolto appunto in un procedimento giudiziario per quando era ministro dell'interno per il blocco della nave Diciotti per svariati giorni di fronte alle coste siciliane. Gli ha detto: sai benissimo quello che sto vivendo perché lo hai vissuto anche tu, reagiremo come Martin Luther King. Questa, diciamo, il messaggio di sostegno e solidarietà di Le Pen. Ci sono i video appunto anche di Orbán, Geert Wilders dall'Olanda e Jordan Bardella, ma c'è soprattutto il collegamento in diretta con Marine Le Pen, che si paragona a Martin Luther King e attacca la magistratura che l'ha esclusa dalla corsa all'Eliseo per i prossimi 5 anni. Salvini si mette in scia al gruppo, dice che a Bruxelles bisognerebbe usare la motosega del presidente argentino Milei e invita a superare il patto di stabilità non per comprare un solo missile o proiettile, ma per investire in sanità, scuola e lavoro. Sul presidente americano Donald Trump e i suoi dazi invece i toni sono meno entusiastici del solito. Il dazio può essere un problema per le nostre imprese? Sì, i controdazi raddoppierebbero i problemi. Qua non ci sono i trampiani, qua ci sono italiani che ragionano. Questo ha detto Salvini. E poi, che altro? La strana coppia per il terzo mandato, De Luca e Zaia, lasciateci governare. Quindi una partnership tra il governatore della Campania in quota PD De Luca e quello del Veneto Zaia in quota Lega. Abbracci bipartisan al Vinitaly di Verona. Il 9 aprile l'udienza sul ricorso alla Corte Costituzionale, appunto sulla legge che impedisce un terzo mandato per i governatori di regione. E il retroscena è firmato da Federico Capurso e Francesco Malfetano, pagina 9 della Stampa. Meloni respinge l'assalto e blinda piante dosi al ministero. La Premier non apre al rimpasto, contrario Tajani. Oggi vertice dei leader a Palazzo Chigi, pesa anche il dossier Starlink. La delega è cruciale per agevolare i satelliti di Musk. Quindi continua, diciamo, il tentativo di Matteo Salvini di ritornare al Viminale, quindi al Ministero dell'Interno, ma appunto questa è un'operazione che sembra non trovare sponda nella compagine di governo, e anzi sembrerebbe trovare la ferma opposizione. Di Forza Italia, Tajani e Salvini si incontreranno a Palazzo Chigi, no, Meloni e Salvini si incontreranno a Palazzo Chigi anche con Tajani e Giorgetti per parlare dei dazi statunitensi. Intanto Meloni ha sentito il leader del Carroccio, che l'ha ringraziata per aver inviato un videomessaggio al congresso leghista, ma di Viminale non si è parlato. D'altronde aveva già frenato le mire del vice premier lo scorso dicembre con una dichiarazione gelida dalla Lapponia. Abbiamo già un ottimo ministro dell'interno, una linea ribadita poi dal suo sottosegretario fedelissimo di Meloni, Giovan Battista Fazzolari. Un rimpasto si fa quando l'attività del governo ne può trarre giovamento. Ad oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza. E detto questo, torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché si parla anche di altro, oltre che di Dazzi e oltre che di Salvini. In realtà su Salvini c'è anche un articolo di commento di Flavia Perina, che poi continua a pagina 20, il capitano putiniano che sfida la Premier. Sulla colonna di destra si parla però della piazza di ieri. Ieri c'è stato lo spin-off della piazza del 15 marzo promossa da Michele Serra, uno spin-off bolognese, perché gli amministratori di Toscana e Emilia Romagna non avevano potuto partecipare causa maltempo, erano rimasti nei loro territori, quindi hanno organizzato un'altra piazza a Bologna che tende la mano al Movimento 5 Stelle, ci dice Francesca Schianchi. Prodi, il mondo corre, non c'è più tempo. E a queste sono dedicate le pagine 10 e 11 della Stampa di oggi. Piazza Europa, dopo il corteo del Movimento 5 Stelle di Roma, manifestazione a Bologna, il musicista Fresu suona l'inno ucraino. Per Serra, qui per una politica, una difesa comune. E poi c'è stato anche il sindaco Lepore, nessuna contrapposizione Conte. E poi c'è una doppia intervista su questo tema, una a Gad Lerner. I due cortei sono complementari, no al riarmo di von der Leyen. Per il giornalista la pace non si realizza con l'economia di guerra, l'ultranazionalismo di Trump e Putin spinge a proseguire il conflitto. E poi un'altra intervista a Alex Zanotelli, lotta non violenta come Gandhi, vergognoso il 3% del PIL in armi. Per il missionario serve una coscienza, oggi siamo mezzo addormentati, dobbiamo boicottare le banche che investono in armamenti. Quindi diciamo che di fronte al successo della piazza dei 5 Stelle di sabato scorso, pare appunto che il popolo di Michele Serra abbia abbassato un po' le penne e stia cercando appunto una connessione, probabilmente. E poi sulla prima pagina, e poi le pagine 12 e 13, vi segnalo anche che sul tema della piazza di ieri c'è anche un articolo di fondo a pagina 21 di Alessandro De Angelis, quelle piazze che congelano le differenze. Ma c'è anche una doppia pagina, pagina 12 e 13, ma già dalla prima della Stampa, dedicata alla manifestazione di ieri del popolo lepenista a Parigi, il popolo di Marine Le Pen. Io come Martin Luther King non mollo, la piazza non stracolma, si stringe attorno al leader di Rassemblement National contro i giudici che l'hanno condannata. La gauche e i macronisti rispondono con manifestazioni parallele dicendo se rubi poi paghi. Questo sarebbe l'intervento principale, insomma, della piazza di Macron. La pretendente all'Eliseo, che rischia di non potersi candidare alle elezioni del 2027, arringa la folla per una quarantina di minuti. Non mollerò, garantisce la leader, che descrivendo la sua lotta azzarda un parallelismo con quella pacifica del pastore Martin Luther King per i diritti civili dei cittadini americani. Il pubblico applaude, scandisce Marine presidente e alza cartelli con l'hashtag salviamo la democrazia. Su questo c'è anche un articolo di commento di Francesca Sforza, gli eroi neri della non violenza nel pentolone sovranista, appunto, che mette a critica l'abuso della figura di Martin Luther King in questo stravolgimento di categorie e fatti storici, insomma, a cui la destra sta tentando di abituarci. E diciamo l'articolo di Danilo Ceccarelli, che è il corrispondente appunto da Parigi, ci parla anche delle altre piazze, quella di Place de la République, dove si è tenuto un controraduno organizzato dai Verdi e dalla France Insoumise senza l'appoggio dei socialisti. Si parla di 15.000 persone. E poi a Saint-Denis, nella banlieue a nord di Parigi, ci sono i macronisti di Renaissance che si sono ritrovati per un incontro terminato con l'intervento di Gabriel Attal, ex premier dato come possibile candidato alle prossime presidenziali, che avrebbe detto se rubi poi paghi. E diciamo su questo tema, a pagina 13, ma già dalla prima, c'è un'analisi di Eric Joseph. Illiberali, ma non troppo. Rassemblement National piccona la magistratura nel nome della democrazia. La destra equilibrista va a caccia del voto borghese di protesta, dice Eric Joseph in questa analisi, appunto a pagina 13 della Stampa. Illiberale, ma non troppo, è l'equilibrio che Rassemblement National ha cercato di tenere ieri davanti a poche migliaia di sostenitori scesi in piazza per protestare contro la condanna di primo grado di lunedì scorso. I dirigenti del partito di estrema destra mettono dunque all'indice la tirannia dei giudici e sostengono di voler salvare la democrazia. In questo modo abbandonano di colpo quella strategia della cravatta che da anni, attraverso la normalizzazione dell'abbigliamento dei suoi quadri, punta a de-diabolizzare presso l'opinione pubblica la formazione nazionalista. Per difendere la sua leader, il Rassemblement National recupera così l'antica postura antisistema con cui denuncia i contropoteri, nel caso preciso la magistratura, e vede nel voto l'unica fonte di legittimità democratica. E poi che altro c'è sulla prima pagina della Stampa? C'è la pagina sportiva, la Juve si è svegliata, i bianconeri pareggiano all'Olimpico con la Roma, primo gol da capitano di Locatelli. C'è poi ancora l'1-1 con il Verona, in 25.000 allo stadio, ma il Toro è già in ferie. E poi la Formula 1. Che altro c'è? Il Papa Francesco, la sofferenza e la missione fino alla fine. Che cosa è successo? Che praticamente ieri il Papa è comparso senza preavviso in sedia a rotelle sul Sagrato del Vaticano per partecipare al giubileo dedicato agli ammalati e al mondo della sanità. E poi in taglio altissimo nella pagina culturale abbiamo un nuovo libro di Giovanni De Luna su Piazzale Loreto, se ne parla pagina 22, pagina 22, cosa resta di Piazzale Loreto. Il libro è Una domenica d'aprile, il 29 aprile 45 il fascismo finiva a Milano, 80 anni dopo non siamo ancora pacificati. E poi c'è anche una conversazione tra Anna Funder e Nadia Terranova sul libro di Anna Funder, L'invisibile signora Orwell, che recupera un po' la figura della moglie di Orwell. Con questo io chiuderei la lettura della prima pagina di oggi, quando sono le 8:32, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce.
Dal vuoto del tutti meglio di te, occhi bassi verso scuola e le cuffie con Lose Yourself, mi perdo per amore, missione, Cooper e Brand, 5 anni e torno indietro dal buio dopo lo snap, niente da perdere, il meglio l'ho già ottenuto, centimetri sudati al pacino nel gioco duro, orgoglio sulla faccia, la faccia del tuo rifiuto, con la rabbia di chi oppresso e schiacciato senza un futuro, dentro uno stato che mi odia in nome di Dio, so qual è il posto mio, qual è il mio spazio, sono la voce di chi ha perso nell'oblio, mentre la sua dignità soccombe sotto un applauso, depugna il muro alle sbronze di quelle sere, tequila e Prozac per farlo salire bene, sono schiacciata da standard che mi imponete, ma rendermi sbagliato è un piacere che non avrete. Questa rabbia mi protegge, lo ripeto come un mantra, protegge le mie sorelle, il fuoco della battaglia, e la paura che sento ogni giorno mi passa attraverso ma resto su, sesto e reagisco di orgoglio che quando lei passa rimani tu. Sono Marsha Johnson che tira quelle pietre in una notte come tante passate in quel bar, porto i dolori delle ossa contro il marciapiede, ma il sangue in bocca questa notte sa di libertà. Sono Silvia Rivera sul palco da guerriera, ho dato tutto a chi calpesta la mia dignità, tra i fischi forti della piazza resto sempre fiera, anche tra chi sento offensiva la mia identità. Sono Ande Kader che cade dopo un colpo, fino a cambiare il mondo, fino a pagarne il conto, Alisa al fronte per errore, Ciro migliore, con Maria Paola stesa a terra dopo quello scontro. Sono Harvey Milk che fissa il suo omicida, brucia ancora dentro i cuori di quei 30.000. Io sono Elisa che si sveglia ogni mattina fiera di questa vita. questa rabbia mi protegge. Lo ripeto come un mantra. Protegge le mie sorelle nel fuoco della battaglia. E la paura che sento ogni giorno mi passa attraverso, ma resto su. Mi assesto e reagisco di orgoglio che quando lei passa rimani tu. Questa rabbia mi protegge. Lo ripeto come un mantra. Protegge le mie sorelle nel fuoco della battaglia. E la paura che sento ogni giorno mi passa attraverso, ma resto su. Mi assesto e reagisco di orgoglio che quando lei passa rimani tu.
E allora torniamo in voce, ci ha chiamato un compagno, un ascoltatore, per dirci che comunque ieri a Bologna, al di là della piazza per l'Europa, ci sono stati anche degli scontri con le forze dell'ordine, dei tafferugli, di una parte di corteo che tentava di raggiungere, diciamo, la piazza e che è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Ci arriveremo, insomma, da altri quotidiani, la stampa non ne parlava. Passiamo subito al Corriere, che apre con il congresso della Lega. Salvini: pronto per il Viminale, io disponibile, ne parlerò con la Premier, l'irritazione di Piantedosi e degli alleati. Lega, riconfermato il segretario, Vannacci prende la tessera, Le Pen in video, noi in lotta come Martin Luther King. E insomma, più o meno le notizie sono le stesse per quanto riguarda il congresso della Lega. Si parla, appunto, Marco Cremonesi a pagina 3 parla del gelo di Piantedosi e l'alt di Fratelli d'Italia, Forza Italia se si impunta, pronti ad aprire la crisi. E il ministro dice: non corro in Campania, non mi interessa il dibattito, perché questo era un altro un'altra indiscrezione, un altro, diciamo, un'altra partita sul piatto, era quella appunto delle prossime elezioni regionali, con l'ipotesi di Piantedosi come candidato per la destra in Campania, che avrebbe lasciato appunto lasciato scoperto appunto il Viminale. Appunto, questa è un'opzione che Piantedosi esclude, dicendo: pur essendo legatissimo alla mia terra, mi sento più utile alla Campania lavorando al Viminale. Inoltre, il centrodestra esprime sul territorio dei bravi dirigenti su cui sarebbe giusto puntare. E Virginia Piccolillo a pagina 3 firma anche un'intervista a Barelli di Forza Italia, capogruppo anzi di Forza Italia alla Camera: non ce n'è bisogno di un avvicendamento al Viminale, una cosa è la realtà, un'altra le aspirazioni. Non crediamo che Meloni lo voglia. E insomma, questa polemichetta, questa scontro per il Ministero dell'Interno non sembra spegnersi. A pagina 4, insomma, continua la cronaca del Corriere della Sera sul congresso della Lega. Si parla appunto dell'intervento Marco Cremonesi, sempre, che è stato l'inviato a Firenze per il Corriere della Sera, parla dell'intervento di video messaggio, insomma di video collegamento anzi di Le Pen. Le Pen alla platea leghista, noi come Martin Luther King. E le citazioni, appunto, sono state in questo intervento non solo Martin Luther King, ma anche Nelson Mandela, citato appunto da Matteo Salvini. Mandela diceva che la gloria di un uomo non è nel cader mai, ma nel sapersi rialzare ogni volta che cade. Ma anche il presidente argentino Milei, che viene appunto richiamato dal presidente della Lega, dal segretario della Lega, per dire che a Bruxelles il mega dazio che soffoca le imprese italiane, è lì che bisogna usare la motosega di Milei e sfoltire. E poi c'è Vannacci, che ha preso la tessera della Lega, l'ha agitata sul palco, e è una delle persone, insomma, possibili candidate alla vicepresidenza della Lega, perché appunto mi sembra di aver capito che nel congresso è stato deciso di aumentare il numero di vice segretari da 3 a 4. E appunto uno dei possibili candidati è Vannacci, che potrebbe affiancare Crippa, Stefani e Durigon. Lui per ora nega: io per ora faccio l'eurodeputato e cerco di farlo al meglio delle mie capacità, spiega all'inviata di Piazza Pulita, poi vedremo in base a quello che sarà. Io non mi fido mai dei rumors, dei si parla, vedremo. Certo, continua appunto Cesare Zapperi, con l'iscrizione ufficiale della Lega, alla Lega vengono meno le supposizioni che per mesi davano per possibile la creazione di un partito ad hoc fatto su misura del generale che agli europei era stato capace di conquistare oltre 500.000 preferenze. Salvini così si mette al sicuro da un pericolo, per quanto solo potenziale. E poi a pagina 5 Stefano Montefiori invece racconta la piazza di a sostegno di Marine Le Pen a Parigi: solo i fedelissimi per Marine e Bardella, lei ha bisogno di voi. La piazza della destra a Parigi, anche i controraduni della sinistra e dei macronisti. Ma intanto, al di là appunto della cronaca della piazza che abbiamo già in parte visto, c'è un sondaggio che viene raccontato sempre da Stefano Montefiori: il Rassemblement National resta il primo partito, andrebbe al ballottaggio con i centristi, questo in vista delle elezioni presidenziali previste per la primavera del 2027 in teoria, che sono però già al centro dell'attenzione, sia perché la condanna di Le Pen con la sua possibile eliminazione dalla gara ha provocato un terremoto, sia perché la situazione politica interna resta bloccata, l'Assemblea Nazionale è priva di maggioranza e solo la corsa all'Eliseo potrà davvero chiarire gli equilibri e rimettere in moto il paese. Quali sono allora le previsioni? Secondo il sondaggio Elab pubblicato ieri, nonostante i guai giudiziari, Marine Le Pen resta in testa al primo turno, ben oltre il 30%, e se davvero Le Pen non potesse presentarsi, il candidato del Rassemblement National fosse Jordan Bardella, anche lui arriverebbe in prima posizione e con una percentuale simile. La lotta per il secondo posto, cruciale per qualificarsi al secondo turno, sembra riguardare soprattutto il campo centrista, dove Edouard Philippe, sopra il 20%, sembra più avanti rispetto a Gabriel Attal, fermo al 18. Nel terzo blocco, quello della sinistra, la personalità che raccoglie maggiori consensi è Raphael Glucksmann, forte della sua affermazione agli europei, che supera il 10% davanti al rivale più radicale Jean-Luc Mélenchon, leggermente sotto. Altre personalità in vista, come Eric Zemmour all'estrema destra o Dominique de Villepin al centro, non riescono a superare la soglia del 5%. Queste, insomma, le previsioni di voto, forse premature, insomma, in vista delle presidenziali del 2027. Torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. C'è anche qui la questione dei dazi, insomma, la pagina economica. C'è in particolare un'intervista ad Orsini di Confindustria, che poi troviamo a pagina 12. E usiamo il fondo del PNRR per aiutare le imprese colpite dalle barriere. È certo, il presidente di Confindustria: facciamo come la Spagna, cambiamo gli incentivi, adesso un piano del governo. Emanuele Orsini, che è, insomma, il presidente di Confindustria da 7 mesi, ha passato la mattinata di ieri al congresso della Lega. Ma una proposta per il governo: attingere ai fondi non utilizzati del PNRR e dei fondi di coesione per incentivare le imprese colpite dai dazi americani. Sul rischio di delocalizzazione verso gli Stati Uniti, dice, qualcosa che ci preoccupa: i dazi possono incentivare certe scelte, ne parlo dal mio discorso di insediamento prima che arrivassero i dazi, è logico che un imprenditore vada dove trova meno complicato lavorare. I nostri associati pensano più ai nostri associati pesano più le difficoltà in Italia e in Europa che ci creiamo da soli, ovvero burocrazia, costo dell'energia, regolamentazione. Per il resto in Italia c'è ancora tanta capacità di fare prodotti unici. Trasferirsi negli Stati Uniti in molti casi semplicemente è impossibile. Veniamo da 24 mesi di caduta della produttività, a cui ora si aggiunge l'incertezza generata dalla guerra commerciale. Come fa un imprenditore a investire così, si chiede Orsini. Il primo punto quindi è che il governo presenti un piano industriale straordinario a 2 anni per gli investimenti, dove si dica dove vogliamo andare, come salvaguardiamo i prodotti che funzionano, come assicuriamo la trasformazione delle imprese mature che hanno difficoltà dettate da norme sbagliate del passato recente. Credo che in Europa, continua Orsini, un po' di sveglia serva. L'Unione Europea pesa per il 13,4% del PIL mondiale e per il 7% delle emissioni. Intanto altre grandissime economie non si impegnano come noi e non praticano la nostra responsabilità sociale d'impresa. Io sono Per la tutela dell'ambiente la mia stessa azienda ci lavora molto, ma sull'auto elettrica, i certificati verdi su cui si è creata una speculazione finanziaria, è chiaro che c'è molto da cambiare. Nessuno chiede a chi ha investito sulla transizione verde di tornare indietro, ma come si fa a lasciare tutta questa incertezza in Europa sulle multe per l'auto elettrica? Così gli investimenti non arrivano, quindi penso che l'Europa debba fare un passo indietro, deve essere velocissima nel dare linee chiare, che ci si fermi, che gli obiettivi verdi oggi sono sospesi, il tempo è scaduto. E quindi diciamo un po' si allinea alle posizioni, possiamo dire, del segretario della Lega, che dice che il vero limite, il vero freno per le aziende italiane è la regolamentazione europea e la burocrazia. E sempre sul piano delle imprese italiane, a pagina 13 si parla del Vinitaly, vino italiano, prove d'intesa con gli imprenditori statunitensi. Vinitaly al via con il motto Keep Calm, i produttori, il peso delle tariffe va distribuito, ognuno rinunci a qualcosa. Quindi Keep Calm, che l'avevamo visto appunto nell'intervista sulla stampa Ciriani, ritorna anche qui. Effettivamente è la scritta che campeggia, ci dice appunto Luciano Ferrero, tra i padiglioni del Vinitaly. E poi che altro c'è sulla prima pagina del Corriere della Sera? C'è un articolo di commento di Roberto Saviano, niente di meno, che poi continua a pagina 11. Ora per i contrabbandieri si apre un nuovo mercato, come nel proibizionismo i gruppi criminali diventeranno protagonisti per aggirare i dazi. Quindi continua, diciamo, rientra questo articolo nella pagina economica, possiamo dire, del Corriere, concentrata sulla vicenda dei dazi, che in realtà riguarda le pagine anche interne precedenti, quindi in particolare le pagine 8 e 9. Il team di Donald avanti sulle tariffe, oltre 50 paesi vogliono trattare. E poi c'è anche un ritratto di Massimo Gaggi, l'area a dazi zero, la lite con il consigliere, tutti gli inciampi del Doge Musk, i malumori dell'uomo più ricco del mondo. E troviamo qui a pagina 9 la notizia di cui vi dicevo prima, della visita di Netanyahu a Washington. Ma c'è anche un'altra notizia, sempre a pagina 9, sul fronte di opposizione interna alla presidenza Trump: licenziamenti e timori di tagli ai benefit, i veterani abbandonano il presidente. Nel 2024 il 61% ha votato per Trump, ma gli ex militari protestano contro il governo. A parlarne è Viviana Mazza, alle pagine 8 e 9 del Corriere di oggi. Quindi oltre alle manifestazioni appunto per i diritti civili, dei sindacati, dei gruppi LGBTQIA+, ci sono anche i veterani di guerra. Al congresso hanno introdotto proposte di legge per cercare di proteggere dai licenziamenti i veterani, che occupano il 30% degli impieghi in tutte le agenzie federali. Quando Trump ha parlato al congresso a marzo, molti democratici hanno invitato veterani come ospiti. Gli ex membri delle forze armate votano per i repubblicani più che per i democratici. E accusano i membri del congresso di non aver fatto assolutamente nulla. Vanno in onda in 5 distretti in bilico controllati da repubblicani una protesta di veterani contro l'amministrazione Trump, si è tenuta il 14 marzo. Questo perché il Dipartimento degli Affari dei Veterani, che fornisce servizi sanitari a milioni di persone, punta a tagliare 80.000 posti di lavoro. E niente, qui continua il racconto appunto sulle prese di posizione dei veterani contro la presidenza Trump. E poi che altro c'è sulla prima pagina del Corriere della Sera? C'è il vertice di oggi del centrodestra, Meloni negli Stati Uniti con un obiettivo, dimezzare i dazi. Di questo parla Adriana Logroscino in un articolo che poi continua a pagina 6. Oggi appunto la task force, poi un vertice con i vice premier per la premier, il Green Deal, la vera tassa interna. Quindi anche qui mi sembra ci sia un allineamento per spostare l'attenzione dai dazi di Trump alle politiche di Bruxelles. La premier sentirà von der Leyen in questi giorni che la separano dal viaggio negli Stati Uniti e potrebbe incontrarla al ritorno da Washington. Oggi in Italia si riunirà invece la task force, al termine Meloni dovrebbe fermarsi anche con Tajani e Salvini per un vertice politico. E poi che altro c'è sulla prima pagina del Corriere della Sera? Due articoli di commento, uno di Goffredo Buccini che poi continua a pagina 30, alle porte del caos. Giorni fa Vladimir Putin ha commentato i piani di Trump per l'annessione della Groenlandia, li ha definiti seri e storicamente fondati, una dichiarazione forse un po' laterale eppure assai utile per capire dove tira il vento geopolitico al solo leggervi in filigrana le storiche rivendicazioni russe sull'Ucraina. La Cina ha poi provveduto a dissipare gli ultimi dubbi in materia dispiegando attorno a Taiwan navi e aerei per esercitazioni a fuoco vivo. Questo punto, diciamo, sulla situazione geopolitica di Goffredo Buccini continua poi a pagina 30. Sempre a pagina 30 continua un altro articolo di commento dalla prima pagina di Marco Ascione, il silenzio sul fine vita. Quanto tempo ancora, si chiede Marco Ascione, ricostruisce la vicenda di Pier Giorgio Welby, che militante del Partito Radicale e co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, affetto da distrofia muscolare che lo aveva ridotto immobile a letto e senza neppure poter respirare da solo, avrebbe spento la sua vita e la sua pena grazie all'anestesista Mario Riccio. E continua poi l'articolo di Marco Ascione ricostruendo appunto un po' la vicenda e il dibattito sul fine vita. Dice: sono trascorsi 19 anni e sul fine vita non si è ancora giunti a un vero responsabile chiarimento. Di tutto si può e si deve discutere quando ci si affaccia su un territorio così eticamente sensibile e doloroso, stando bene attenti a distinguere tra il diritto di rinunciare ai trattamenti terapeutici, la possibilità di avvalersi delle cure palliative, i concetti di suicidio assistito e di eutanasia. Ben consci di essere sospesi in un bipolarismo etico, per usare un'espressione dell'ex presidente della Consulta Augusto Barbera, tra la doverosa tutela della vita e la disperazione di chi soffre intollerabilmente senza alcun orizzonte di guarigione e rivendica la scelta di entrare nella morte ad occhi aperti. In questo labirinto in cui è così facile smarrirsi, solo una scelta appare inammissibile, quella di un Parlamento che si volti dall'altra parte. Negli anni la Corte Costituzionale ha tracciato una strada in solitudine, non definendo alcun diritto al suicidio assistito, ma delineando un perimetro con due sentenze, la 242 del 2019 e la 135 del 2024. Che cosa affermano in sostanza i giudici? Che vanno innanzitutto rese fruibili in tutta Italia le cure palliative, anche se, aggiungono, esistono situazioni in cui va esclusa la punibilità di chi agevola la volontà di uccidersi, purché tale condizioni, che devono realizzarsi tutte insieme, e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale previo parere del Comitato Etico territorialmente competente. Queste condizioni sono patologie irreversibili, sofferenze intollerabili, dipendenza da sostegni vitali e assunzione da parte del malato di decisioni libere e consapevoli. A breve la Consulta sarà nuovamente chiamata ad esprimersi, i legislatori attenderanno in tribuna, eppure i giudici delle leggi non hanno mai preteso di sostituirsi ai parlamenti, ai quali invece si sono sempre rivolti. Sono attualmente 5 le proposte di legge depositate alla voce fine vita, tutte ferme e banchi di partenza. In questa imbarazzante sospensione è valso finora per i casi di suicidio assistito solo il dettato della Corte. Nel vuoto la Toscana ha votato una propria legge per disciplinare le richieste, nel vuoto l'Emilia Romagna, quando al timone c'era ancora Stefano Bonaccini, ha adottato un provvedimento amministrativo, nel vuoto il Veneto del leghista Zaia, proprio su spinta decisa dal suo governatore, ha tentato di adottare una propria legge, sebbene infrangendosi sugli scogli dei veti e delle divisioni. Negli ultimi mesi qualche timido segnale è stato intercettato anche in area Fratelli d'Italia. Il Parlamento deve scegliere, conclude Marco Ascione, è meglio lasciar plasmare alla Corte Costituzionale sentenza dopo sentenza, o è auspicabile dare forma a una sintesi lì dove si fanno le leggi, che rispecchi l'orientamento della società mediando tra le diverse sensibilità. Quindi diciamo un articolo di fondo che sollecita nuovamente il Parlamento a intervenire con una legge sulla questione del fine vita. La fotonotizia di centropagina del Corriere ci parla invece del Papa. Papa in sedia a rotella a San Pietro per il giubileo dei malati, la sorpresa di Francesco in piazza tra i fedeli, grazie, avrebbe detto. E poi c'è il data room di Milena Gabanelli e Andrea Priante, che continua a pagina 25 dalla prima pagina, i siti fasulli e le truffe sul Made in Italy, non reggiamo la concorrenza, siamo costretti a svendere tutto, dietro la promozione online si nasconde la truffa, abiti cinesi spacciati per alta sartoria italiana. E di questo appunto si parla a pagina 25, chi si nasconde dietro negozi in crisi e saldi promossi sul web, i titolari è merce pregiata, non reggiamo la concorrenza, ma è tutto falso, storie, foto, indirizzi, migliaia i raggirati. E infine c'è una notizia di cronaca, un grave incidente a Taranto, 4 morti tra i 23 e i 16 anni, la festa, lo schianto, la strage dei ragazzi, se ne parla poi a pagina 22 con un articolo di Cesare Bechis, la vettura è finita contro un albero, le vittime due coppie, le ragazze avevano 16 anni. E sempre a pagina 22 c'è anche un'altra notizia di cronaca, uno sparo con la pistola del fratello, 13enne in fin di vita a Roma, il colpo è partito mentre il ragazzino maneggiava l'arma, una cugina l'ha rimontata seguendo un tutorial. E poi c'è anche un aggiornamento sulla vicenda giudiziaria che ovviamente sta interessando uno dei due femminicidi di cui abbiamo parlato anche dei microfoni di questa radio, abbiamo seguito la passeggiata serale e poi anche la mobilitazione alla Sapienza che c'è stata la scorsa settimana. Parliamo appunto del femminicidio di Ilaria Sula, studente della Sapienza della facoltà di statistica. Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani a pagina 23 ci aggiornano sulla vicenda giudiziaria, è stata interrogata la madre del femminicidio Mark Samson e sarà indagata per occultamento di cadavere, l'ipotesi degli inquirenti è che abbia aiutato il figlio a disfarsi sostanzialmente del cadavere di Ilaria Sula e a ripulire la casa. Con questo diciamo io chiuderei la prima pagina del Corriere della Sera, ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo in voce.
Solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori, amori futuri.
Questa è sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in modulazione di frequenza. Per chiamarci in diretta potete chiamare lo 06 491 750. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano, che apre con una foto di Giuseppe Conte, intervista a Conte, Movimento 5 Stelle aperto a chi era lontano, ora il progetto per governare il leader dopo la grande piazza contro il riarmo europeo. Questa intervista la trovate a firma di Luca De Carolis alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Dice Conte: per noi del Movimento questa manifestazione è una tappa fondamentale. È stato possibile grazie alla costituente dell'anno scorso, in cui ci siamo dati una collocazione politica stabile e chiara nel campo progressista. Il grande riscontro da parte dei cittadini ci dice che non si può prescindere dalla pace e dal no al riarmo come pilastri per un'alternativa a questo governo di destra. In tanti sono venuti per opporsi alla riconversione dell'economia europea in economia di guerra, che segnerebbe la morte dell'Italia e dell'Europa. Sul PD, dice, c'era una delegazione del suo partito e lo considero un segnale importante che ci fa ben sperare sul fatto che in tutte le forze progressiste prevalga la consapevolezza che consentire ai singoli paesi di armarsi non porterà sicurezza e benessere, ma distruggerà definitivamente l'Europa. Sul perché non sono andati alla piazza dell'Europa a Roma e a Bologna, dice: non siamo andati perché manifestare genericamente per l'Europa non ha alcun senso quando a Bruxelles hanno deliberato il riarmo e ci portano verso una riconversione bellica. Noi vogliamo un'altra Europa, quella che nel preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione scrive: i popoli europei hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. E su questa questione delle piazze dei 5 Stelle piuttosto che delle piazze per l'Europa ci sono altri articoli alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano. C'è il racconto di Marco Franchi, il grande corteo oscurato dalla TikToker, la protesta anti-armi vista da giornali e TG. La TikToker è, ovviamente io dimentico sempre il nome, Rita De Crescenzo, che avrebbe partecipato alla piazza e avrebbe anche invitato i suoi follower partecipare. E poi a pagina 3 Wanda Marra parla invece della piazza di ieri a Bologna, la piccola piazza del PD assediata dal pacifismo, no a contrapposizioni. Si parla di 3.000 persone a piazza del Nettuno. Si fa anche una ricostruzione dei principali interventi. L'ovazione, dice Wanda Marr, è tutta per Francesca Mannocchi, che prende parola su Gaza. Dove sono le condanne dei vertici dell'Unione Europea? Dove sono le condanne della Presidente della Commissione, del Presidente del Consiglio Europeo? Quell'Europa non mi interessa, voglio un'Europa che condanna i crimini di guerra, che reagisce politicamente, non che agisce sulle macerie. E parla appunto il Fatto Quotidiano di assedio del pacifismo radicale alla piazza di Bologna, quindi il corteo di Roma che ha messo in crisi la piazza di Bologna, la piazza di Michele Serra. Poi torniamo sulla prima pagina del Fatto, perché in realtà ci sono numerose altre notizie. Si parla in taglio altissimo della sopra la testata, dice il Fatto Quotidiano, mentre la piazza 5 Stelle, anche quella di Bologna, criticano l'Europa per l'inerzia su Gaza, Gentiloni vede l'ambasciatore di Israele. Il tempismo in politica è tutto. E poi che altro? Ci sono due articoli, un taglio alto sulla prima pagina del Fatto. Uno riguarda la riconversione, se ne parla a pagina 5 del Fatto, i fondi per l'Ucraina ad Anagni, la nitrogelatina verrà dai campi. Di cosa si sta parlando? Si parla dell'ex Winchester di Anagni, uno degli insediamenti industriali storici della Valle del Sacco. La città dei papi, dice Tommaso Rodano, sta per diventare, suo malgrado, capoluogo degli esplosivi e capitale della nitrogelatina. Gli stabilimenti sono nascosti all'interno dell'area boschiva che si estende tra l'autostrada e la Casilina. Se ci si inoltra, quando si arriva al confine dell'autostrada, sbucano i cancelli della KNDS Ammo Italy. Eccola l'ex Winchester. Dopo anni di tranquillità e vari passaggi di consegne, la fabbrica è approdata nella famiglia KNDS, una multinazionale franco-tedesca che si definisce leader europeo nella difesa terrestre e navale. Il venticello bellico che soffia sempre più forte sulla vecchia Europa nel Basso Lazio ha preso la forma di un ambizioso piano di trasformazione industriale. L'impresa vuole ampliare e riconvertire la produzione della sua fabbrica di Anagni. Finora l'ex Winchester era deputata a una funzione di demilitarizzazione, ovvero smantellamento, riconversione e riciclo di materiali bellici come armi, munizioni e colpi di artiglieria. Se il progetto andrà in porto si farà l'esatto contrario, non lo smaltimento di vecchi armamenti, ma la produzione di nuovi. Qui si fabbricherà un esplosivo, la nitrogelatina, che si ottiene mescolando la nitroglicerina con una piccola quantità di nitrocellulosa. Ne basta poca per trasformare un liquido altamente instabile in una massa densa e gelatinosa relativamente più sicura da maneggiare. Ad Anagni, come si legge nel documento per l'istanza di valutazione ambientale presentata alla Regione Lazio, il progetto prevede la costruzione di 11 nuovi capannoni industriali su una superficie di 35 ettari. Quando le strutture saranno a regime potrebbero arrivare a produrre fino a 150 kg di nitroglicerina all'ora. Serviranno ad approvvigionare l'altro impianto della KNDS che si trova a Colleferro, a una ventina di chilometri, dove si producono polveri per l'artiglieria di varie formulazioni. Ad Anagni invece si prevede di produrre essenzialmente una gelatina contenente circa il 60% di nitroglicerina da trasferire appunto a Colleferro per evitare l'acquisto da fornitori esteri. Fondo è l'Europa che ce lo chiede, continua Tommaso Rodano. L'investimento laziale è reso possibile dall'accesso a circa 40 milioni di euro di fondi del programma continentale ASAP per stimolare la produzione di munizioni. Era stato varato nel 2023 per sostenere la resistenza armata ucraina. La notizia tuttavia non ha entusiasmato la cittadinanza, per usare un eufemismo, anche perché i dirigenti dell'impresa non hanno pensato di coinvolgerla o di informarla. Peraltro l'impatto occupazionale si prevede limitato, perché i nuovi impianti richiedono soprattutto professionalità fortemente specializzate. questo poi l'articolo commenta, però insomma mi sembrava interessante riportare un esempio di riconversione industriale per la produzione di armamenti di cui si fa un gran parlare, anzi viene presentato come uno degli effetti positivi del riarmo, cioè incentivare la produzione, il settore della produzione degli armamenti. C'è poi sulla prima pagina del Fatto, sempre in taglio alto, il congresso della Lega, Salvini e la motosega, ma il sogno Viminale è già finito in archivio, Vannacci nel gelo e Le Pen evoca Martin Luther King. Insomma, come vedete, più o meno quello che c'è da dire sul congresso della Lega sostanzialmente è questo. Il Fatto ne parla alla pagina 4, quell'inviato a Firenze Lorenzo Giarelli. E c'è anche, appunto, sempre dello stesso inviato, anche un articolo su Vannacci. Vannacci tessere gradi nel gelo del nord, il generale entra nel partito e può diventare vice, ma i padani restano contrari. Di critici e di perplessi ce n'è parecchi anche nella Lega. Non si tratta di meri retroscena, basta notare il gelo dell'ex ministro Gianmarco Centinaio mentre passeggia fuori dalla sala. Vannacci vice segretario? Si è tesserato, lo statuto lo consente, ci fidiamo di Salvini. O ancor più dell'assessore veneto Roberto Marcato, che in questa domenica fa pure le veci di Luca Zaia impegnato al Vinitaly. Su Vannacci non spreco neanche una parola. Persino Claudio Durigon, uno degli attuali vice di Salvini, fedelissimo del leader, sa perfettamente di camminare su un campo minato e dosa le parole, mandando un messaggio agli scontenti. Vannacci ha fatto una grandissima campagna elettorale alle europee, può stare simpatico o meno a qualcuno, ma un partito funziona così, oggettivamente ha un valore aggiunto. E staremo a vedere, insomma, che collocazione troverà Vannacci all'interno della Lega. Il Fatto Economico. E sanità, la scure leghista per i non autosufficienti. Si tratta qui di un lungo articolo che poi continua alle pagine 14 e 15 del Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo a vedere di cosa si parla. Sanità, Lega e Co scaricano i malati non autosufficienti. Si parla di un emendamento della Lega che farà pagare ai comuni e alle famiglie i costi socioassistenziali dei pazienti gravissimi. In Senato Lega e Fratelli d'Italia sono riusciti nell'impresa, ovvero tagliare il bilancio sanitario lasciando fuori qualcuno, i più gravi. Così inizia questo lungo articolo di Gaia Scacciavillani a pagina 14 del Fatto Quotidiano. L'ultima parola spetta al governo, ma se andasse in porto per il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe un pessimo precedente. A Palazzo Madama è in corso uno scontro sul tentativo di tagliare l'assistenza ai neonato sufficienti, mascherato da emendamento a una norma su argomenti contigui. Si tratta del disegno di legge 1241 sulle misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, fermo in commissione bilancio in attesa di una relazione tecnica del governo su alcuni emendamenti, come quello con cui la senatrice leghista Maria Cristina Cantù, sostenuta da Fratelli d'Italia, ha ottenuto di inserire una modifica all'articolo 30 della legge 730 dell'83 per separare le spese per le prestazioni sanitarie da quelle socioassistenziali, anche quando sono strettamente connesse, come avviene nella non autosufficienza, in modo che restino a carico del Fondo Sanitario Nazionale solo le prime, cioè quelle sanitarie. Si tratta di servizi di cura alla persona, come la nutrizione del paziente con il sondino, la mobilizzazione di malati neurologicamente compromessi o l'igiene di persone allettate con piaghe. Situazioni nelle quali è molto difficile capire dove finisce il sanitario e inizia il socioassistenziale, tanto che livelli essenziali di assistenza, invece di una separazione delle due categorie, voce per voce, prevedono delle spartizioni forfettarie dei costi. Per esempio, per gli anziani lungodegenti non autosufficienti dividono la retta a metà tra il servizio sanitario e il paziente, o il comune se il paziente non ce la fa. In alcuni casi specifici, in cui la gravità è tale che tutte le prestazioni svolte per il paziente sono nella sostanza sanitarie, la quota a carico del paziente o del comune si azzera. Le norme sono molto chiare, eppure vengono spesso violate in scioltezza, sia per la copertura al 50% che per i pochissimi al 100%. Nel primo caso è una rarità che la quota a carico del paziente sia pari al 50%, in molte regioni la quota a carico della ASL non viene pagata perché le liste d'attesa non scorrono, dato che i letti spesati sono meno di quelli che servono. Senza contare il sommerso, si fa di tutto per evitare che le liste d'attesa si allunghino troppo, anche rallentare la presa in carico del paziente con la visita multidisciplinare. E le famiglie aspettano o pagano il 100% in attesa di poter usufruire del posto al 50%, ma a questi ritmi per passare può passare anche un anno e chi non può permetterselo è disperato. Se questa è la situazione standard, figuriamoci il target dell'emendamento, i 100% sanitari che per essere riconosciuti tali nel 99% dei casi devono andare in tribunale. Il testo approvato prevede che nella legge dell'83 la frase "sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali" sia sostituita da "sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socioassistenziali", e precisa che, fatta salva la quota di compartecipazione del 50% prevista dai livelli essenziali di assistenza del 2017, a suo dire aumentabile al 70% nei casi di alta complessità assistenziale, sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale esclusivamente gli oneri delle prestazioni di rilievo sanitario. Non c'è piano terapeutico tribunale che tenga, la norma si applicherà anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il tutto senza distinguere con una lista cosa è sanitario e cosa no e in quali situazioni. Questo Il Fatto Quotidiano di oggi. In realtà c'è anche un'altra notizia a pagina 15 sulle cure: lo Stato si ritira e lascia spazio alle assicurazioni. Si parla di long term care, quindi di assistenza di lungo termine. La spesa pubblica per gli ultra 65 anni si riduce dal 2020, ai pazienti restano le polizze ma a costi insostenibili. E i numeri che riporta appunto il Fatto Quotidiano sono i seguenti: 4 milioni è il numero degli ultra 65 anni italiani che non sono autosufficienti, 33 miliardi di euro l'ammontare della spesa pubblica per l'assistenza ai non autosufficienti nel 2023, ovvero l'1,6% del PIL, l'81% rappresenta la componente sanitaria della spesa e le indennità di accompagnamento, 1% è la quota nel 2023 dei premi totali delle polizze long term care vendute sul totale raccolto delle assicurazioni nel ramo malattia. Quindi se vi interessa lo trovate a pagina 15 del Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo quando sono le 9:15 sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è un'inchiesta Mediapart sull'Estonia, la troviamo alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano di oggi. Si parla appunto dei timori dell'Estonia per un'invasione russa, l'Estonia tra bunker e volontari, dopo Kiev noi nel mirino di Putin. I 30.000 uomini della Lega di Difesa, le esercitazioni dell'associazione controllata dall'esercito, elmetti e fucili d'assalto, Tallinn ha già eretto decine di chilometri di fortificazioni nel paese, minaccia reale. La firma è di Estelle Levres e si parla appunto dei timori dell'Estonia, dobbiamo difenderci, il timore che il cessato il fuoco in Ucraina liberi le truppe di Mosca. E il governo invita la cittadinanza a scaricare questa applicazione che si chiama Stai Pronto, Ole Valmis, che fornisce numeri di telefono utili e un elenco di cibi e di oggetti indispensabili da tenere sempre in casa. Gli studenti delle scuole superiori devono seguire delle lezioni sulla difesa in caso di aggressione militare, conclude l'articolo. L'articolo 5 del trattato NATO prevede l'assistenza reciproca tra gli stati membri. Cercheremo di contenere i russi fino all'arrivo dei rinforzi alleati. Quindi diciamo l'Estonia è un paese che si sta preparando alla invasione russa. Anche qui appunto la popolazione viene invitata a tenersi pronta, a iniziare a entrare appunto in un mindset di guerra alle porte, preparando appunto il necessaire per affrontarla nel caso di invasione russa. Sempre a pagina 7 c'è un breve articolo di Fabio Scuto: Gaza, la guerra ha ucciso più reporter che in Vietnam. uno studio della Brown University osservando i dati degli ultimi conflitti ci indica come i giornalisti siano diventati un bersaglio, esattamente come il nemico. La guerra a Gaza in 18 mesi ha ucciso più giornalisti della guerra civile statunitense, della prima e della seconda guerra mondiale, della guerra di Corea, della guerra del Vietnam, inclusi i conflitti in Cambogia e Laos, delle guerre in Jugoslavia negli anni 90 e 2000 e della guerra post 11 settembre in Afghanistan messe insieme. È semplicemente il più sanguinoso conflitto di sempre per i giornalisti. Dal 7 ottobre 2023 almeno 232 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi nella striscia di Gaza, secondo i dati combinati di Al Jazeera, del Committee to Protect Journalists e del Palestinian Journalist Syndicate. Tra gli uccisi quasi tutti erano reporter che operavano in condizioni di assedio, con alcuni giornalisti libanesi e un piccolo numero di reporter israeliani tra i morti. Sorprendentemente 37 reporter sono stati uccisi solo nel primo mese di guerra, rendendolo il mese più mortale per i giornalisti da quando appunto il Committee to Protect Journalists ha iniziato a tenere registri nel 92. Lo studio sostiene che l'esercito israeliano ha intrapreso una guerra alla stampa, impiegando non solo la forza letale, ma anche sforzi sistemici per mettere a tacere, diffamare o ostacolare il giornalismo da Gaza. E infine, almeno 35 dei giornalisti uccisi sono stati presi di mira direttamente a causa del loro lavoro, secondo Reporters Without Borders. Poi, che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? In realtà ben poco, nel senso che le altre notizie le abbiamo già viste. Passerei, quando sono le 9:19, direttamente al Messaggero di oggi, che apre anche qui con il congresso della Lega. Lega, Salvini acclamato, il Viminale ne parleremo, per il segretario conferma fino al 2029, il governo durerà. A raccontarlo è appunto l'inviato a Firenze del Messaggero Andrea Bulleri, alle pagine 2 e 3 del Messaggero di oggi. Vediamo se c'è qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo visto. In realtà direi di no. Quindi possiamo vedere le altre notizie sulla prima pagina. C'è la pubblica amministrazione. Ministeri, manca personale, in arrivo 4.000 assunzioni, troppe uscite dalla pubblica amministrazione, rimasta vacante una posizione su tre. E se ne parla alla pagina 9, le scoperture di organico, ci racconta Francesco Bisozzi, arrivano fino al 50%, critica la situazione alla difesa, nuovi concorsi e scorrimento delle graduatorie, la giustizia deve coprire 1.700 posti. E su questa questione appunto delle assunzioni nella pubblica amministrazione c'è anche un articolo di commento di Antonio Naddeo, Giovani e lavoro, il fascino social del posto fisso, che insomma io ho provato a leggere prima, non mi sembra che sia particolarmente interessante, lo trovate a pagina 16 e Antonio Naddeo è il presidente di Aran. C'è poi un altro articolo di commento sempre sulla prima pagina del Messaggero a firma di Alessandro Campi, che è un attacco a tutto tondo al pacifismo, praticamente il pacifismo opportunista, un ombrello che non copre. Anche questo inizia sulla prima pagina e poi continua a pagina 16. Anche questo francamente lo trovo poco interessante, nel senso appunto che spara a zero su tutti i tipi di pacifismo, su tutte le posture pacifiste, etichettandole come ambigue, sfuggenti e ipocrite, sia a livello politico che a livello culturale, una postura insincera e diciamo. E conclude Alessandro Campi, se si scambia questo bisogno legittimo per spirito guerrafondaio, cioè il bisogno legittimo di proteggersi, non si è dei pacifisti ma dei turisti della storia, ai quali, pronti a partire per il paradiso terrestre con un viaggio organizzato senza ritorno, qualcuno si divertirà a cancellare il volo senza nemmeno un centesimo di rimborso, un rigo di scuse, resteranno su questa terra e avranno infine la pace, ma come diceva il filosofo, quella dei cimiteri. Insomma, questo è un po' il tenore dell'argomentazione. C'è poi, in realtà, torno un attimo indietro sulla prima pagina, un articolo di Ernesto Menicucci che continua a pagina 3, che analizza Discorso di Matteo Salvini. Matteo e la sua elegia tra Wojtyla, Mandela e le chiamate di Bossi, il film dei 30 anni di politica come la bio di Vance, il Pantheon, i nonni e la mamma che si arrabbiava per le telefonate notturne del senatore. I riferimenti sono citati da Matteo Salvini sono J.K. Rowling, non ci stupisce più di tanto. C'è Giovanni Paolo II e Nelson Mandela, e c'è Elegia Americana, ovvero la biografia finta, io direi, di J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti. La fotonotizia di centropagina è dedicata al calcio, e c'è poi l'articolo in taglio medio, Dazi, pressing statunitense su Trump, Senato e Big Tech, frenare sulle tariffe, Unione Europea oggi la prima risposta e per Meloni basta Green Deal. E il Messaggero ci propone un'intervista, l'intervista è al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, cerchiamo altri mercati ma non rinunciamo agli Stati Uniti. A questo tema il Messaggero dedica le pagine dalla 4 alla 7. L'intervista a Lollobrigida mi sono persa dove sta, però adesso la ritroviamo. Quindi task force di Meloni, sostegno alle imprese, no ai dazi interni all'Unione Europea. Oggi la riunione a Palazzo Chigi con i leader della maggioranza e i ministri interessati. Report sugli effetti settore per settore. La Premier stop Green Deal a parlarne. È Ileana Sciarra, pagina 4 del Messaggero di oggi. Nonostante, dice, l'invito a non generare allarmismo, il formato deciso da Meloni per fronteggiare l'emergenza ai tratti di un gabinetto di guerra nato per limitare i danni di un'offensiva che per l'Italia rischia di avere effetti nefasti. Per tentare di contenerli, la Presidente del Consiglio tornerà a riunire attorno al tavolo il Ministro dell'Economia Giorgetti, il titolare degli affari europei Foti, il responsabile dell'agricoltura Lollobrigida, il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, nonché il titolare della difesa Guido Crosetto. Questa è la task force di Meloni. E naturalmente i due vicepremier Tajani, di ritorno da Lussemburgo, dove è stato reduce della riunione dei ministri del commercio dei 27, chiamati a delineare la strategia che l'Unione Europea dovrà mettere in campo da qui in avanti. Non è escluso, continua Ileana Sciarra, che alla riunione allargata segua un incontro ristretto con Salvini e Tajani, in cui potrebbero prendere forma le mosse successive, dalle tutele per le categorie più colpite all'ormai imminente missione a Washington della Premier. Nella riunione della task force a Palazzo Chigi verrà tracciata una prima stima degli effetti dei dazi sui settori più sensibili alle misure trampiane, a partire dall'agroalimentare, comparto particolarmente vicino a Meloni e al suo partito. Con i numeri alla mano, la Premier affronterà l'indomani le imprese per studiare insieme la situazione e iniziare a delineare le prime contromosse da mettere in campo e soprattutto recapitare un messaggio: non siete sole, il governo è pronto a fare la sua parte. Questo un po', quindi vedremo, diciamo, cosa viene fuori da questa riunione del gruppo ristretto con cui Meloni intende affrontare questa guerra dei dazi. E poi che altro su questa questione? Ecco, l'intervista a Lollobrigida, a pagina 6 del Messaggero di oggi, a firma Mario Aiello. Cerchiamo altri mercati senza rinunciare agli Stati Uniti. Il ministro dell'agricoltura sul settore del vino: i dazi incidono solo in parte, stare con l'Unione Europea non significa avere cattivi rapporti con Trump. Quindi, diciamo, continua questa posizione a metà tra i due contendenti. Che altro? Torniamo sulla prima pagina del Messaggero. In realtà a pagina 7 appunto si parla della fronda repubblicana contro i dazi e del pressing delle big tech CEO, quindi gli amministratori delegati in missione da Trump. A Mar-a-Lago i vertici delle società tecnologiche e finanziarie che hanno perso 5.000 miliardi, ma il segretario al tesoro difende le tariffe, oltre 50 paesi vogliono negoziare. Quindi i leader delle società big tech vanno in in preghiera alla residenza di Trump a Mar-a-Lago per elemosinare una riduzione dei dazi. Ma a pagina 7 c'è anche un'altra notizia, sempre della pagina economica, di Marco Ventura: caccia ai minerali dall'Ucraina al Congo, la corsa per anticipare il rivale cinese. A caccia di terre e minerali rari in giro per il mondo, in una competizione globale a tutto campo con la Cina. Questa è la nuova corsa all'oro degli Stati Uniti di Trump, che va dal Congo all'Ucraina, dalla Russia alla Groenlandia. Insomma, l'ipocrisia poi delle posture protezioniste per poi andare a depredare i territori in giro per il mondo, e non ha sosta, lo schema ovunque lo stesso. Gli emissari di Donald vanno nei paesi in guerra ricchi di risorse naturali e propongono protezione in cambio di accordi per lo sfruttamento delle materie prime. Lo strumento è la creazione di un fondo congiunto, di fatto sotto controllo americano, nel quale potranno confluire i ricavi dei giacimenti minerari e petroliferi. Ieri la vice premier e ministra dell'economia ucraina Yulia Sviridenko ha annunciato che questa settimana una delegazione tecnica di alto livello andrà a Washington a discutere una bozza rivista dell'accordo sulle terre rare. L'ultimo testo, arricchito dei capitoli sullo sfruttamento di petrolio e gas, rispecchia, secondo Kiev, solo la posizione del team legale del Tesoro degli Stati Uniti. E si muove intanto il consigliere senior di Trump per l'Africa, che si chiama Massad Boulos, che è anche il padre di Michael, marito di Tiffany Trump, ed è quindi consuocero di The Donald. Boulos, libanese con interessi in Nigeria, ha molto lavorato nella campagna elettorale per portare a Trump i voti degli arabi americani, soprattutto a Chicago, e ha incontrato Felix Tshisekedi, presidente della Repubblica Democratica del Congo, definendo con lui le linee di fondo di un accordo fotocopia sui giacimenti minerali congolesi, che prevede ugualmente la creazione di un fondo congiunto di investimenti. Abbiamo esaminato la proposta della Repubblica Democratica del Congo e sono lieto di annunciare che il presidente e io abbiamo concordato un percorso per il suo sviluppo, dice Boulos, che avvantaggi i nostri due popoli e stimoli gli investimenti nel settore privato statunitense nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nel settore minerario. La contropartita in questo caso dovrebbe essere uno scudo protettivo statunitense che tuteli il governo dall'offensiva del Nord Kivu, estremo ovest dell'immensa Repubblica, da parte del movimento guerrigliero 23 marzo, appoggiato da Ruanda. Ecco il neocolonialismo spiegato in breve. Andiamo avanti, perché sulla prima pagina del Messaggero c'è il Papa che è comparso a sorpresa a San Pietro, eccomi, grazie a tutti. E poi anche qui c'è il dramma a Roma, quindi la cronaca: maneggia la pistola del fratello e si spara in fin di vita a 13 anni. C'è un'ultima notizia che vorrei riportare dalla prima pagina del Messaggero, ovvero le chat contro Ilaria e Sara. Si parla dei due femminicidi che hanno colpito l'Italia, sicuramente a noi ci hanno assolutamente sconquassato della settimana scorsa, ovvero quelli di Sara Campanella e di Ilaria Sula, entrambe uccise da uomini che non accettavano o la fine di una relazione, nel caso di Ilaria Sula, o la non volontà di avere una relazione, nel caso di Sara Campanella. Ma in realtà quello di cui ci parla il Messaggero a pagina 14 è la fogna che si è aperta online rispetto ai due femminicidi. Ilaria e Sara, è colpa loro. I deliri nelle chat degli incel, giovani che odiano le donne, ne parla Laura Pace appunto a pagina 14 del Messaggero. Viaggio tra i forum di ragazzi che esultano per il dramma delle giovani uccise dai loro fidanzati, migliaia di commenti che esaltano i killer e accusano le vittime. Non era una santa, se l'ha cercata, finalmente una Stacy in meno non ci mancherà. È un abisso senza fine, dice, il peggio che va oltre l'immaginazione, una valanga di odio che diventa normalità. Parole che spezzano le coscienze, ma che in un mondo sì parallelo ma reale vengono usate con una naturalezza sconcertante. Quelli che parlano e scrivono sono giovani, spesso giovanissimi, nascosti nel buio delle chat, nella fogna dei forum, in cui la morte delle donne si raccontano come un momento da festeggiare e non come un dramma. È una rivincita. Non sembra vero, a Laura Pace nello specifico, ma è tutta realtà. E per raccontarla bisogna fingersi uno di loro, un incel, uno di quei ragazzi che dalle difficoltà di relazione con le donne sono passati all'odio. Quindi la giornalista si è infiltrata nei forum, c'è il forum dei brutti, un sottobosco digitale dove le donne che vengono uccise sono giustizia cosmica, dove gli idoli da venerare si chiamano Filippo Turetta, che ricordiamo essere il femminicida di Giulia Cecchettin, e le donne sono definite delle NP, ovvero non persone. La cronaca degli ultimi giorni alimenta le discussioni, si parla di Sara Campanella che alle insistenze del collega, uno che forse fra gli incel sarebbe di casa, una che scrive: mi amo troppo per stare con chiunque, doveva essere un'esaltata della peggior specie, non ci mancherà, dicono. Da Messina a Roma si ripercorre una dolorosa scia di sangue, nei forum si esulta, gli utenti sono pronti, tastiere accese per avviare il gioco delle valutazioni, condividendo le foto delle vittime e chiedendo un giudizio agli spettatori di questo dibattito da brivido. Su Sara non fanno giri di parole, normo carina, nella media 6+, un altro utente replica: se smettesse di dire no e invece di frignare e di rifiutare chi ti vuole ci esce e stai zitta, staremo tutti in pace. L'escalation è immediata, rifiutava tutti i suoi spasimanti per chi li voleva biondi, occhi azzurri, non ci mancherà. Un altro ancora commenta: queste non persone non cambieranno mai se la vanno a cercare. E giù risate, applausi e commenti irripetibili. Per l'assassino la giustificazione è unanime: uno che probabilmente aveva pure successo prima, poi ha trovato lei. Il forum dei brutti è la punta dell'iceberg, la manosfera, ovvero la galassia online maschile che promuove misoginia, dominio maschile e odio verso il femminismo, prolifera su piattaforme come Telegram, Discord e Reddit, nascosta in canali segreti e profili camuffati. Ogni femminicidio è l'occasione per dibattere sul voto estetico della vittima, sulle ragioni del killer, sulla legittimità della vendetta, sulle strategie per manipolare le donne, una vera e propria università dell'odio, con manuali, terminologie incomprensibili ai più e teorie pseudoscientifiche sull'inferiorità femminile. Si celebra la cosiddetta red pill, la pillola rossa che dovrebbe rivelare agli uomini la vera realtà, una realtà distorta in cui le donne, viste come manipolatrici, scelgono solo i Chad, gli uomini di successo, fisicamente attraenti, che monopolizzano le attenzioni femminili e portano a scartare i cosiddetti brutti o incel. Ecco allora che il rifiuto non è più una dinamica relazionale ma un affronto, e l'omicidio un atto quasi rituale. In un altro post legato alla morte di Ilaria Sula si legge: forse lo controllava, poverino. Ogni sottocultura ha i suoi eroi. Negli Stati Uniti ci sono Elliot Rodger, Alec Minassian, Jake Davison, che hanno fatto stragi motivati da odio misogeno. Nell'immaginario degli italiani incel invece c'è Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, un martire della friendzone, un innamorato che viene considerato non più di un amico, che ha fatto giustizia secondo le loro regole malate. Su di lui si scrive: eroe tragico, martire del sistema femminista. Per gli incel del forum anche Stefano Argentino, che è il femminicida di Sara Campanella, ha tutta l'aria di essere uno di loro. Per questo si scrive: nuovo Turetta o Chad ferito nell'orgoglio? Il fenomeno di odio e violenza verso le donne non è un'emergenza isolata, dice Laura Pace, ma un problema sistemico. Elisabetta Aldrovandi, consulente esterna presso la commissione bicamerale d'inchiesta su femminicidio alla Camera dei Deputati, commenta: sotto shock le follie degli incel, la possibilità di esprimere l'odio dietro la protezione di uno schermo con nomi e profili falsi tende a far uscire le peggiori esternazioni. L'incapacità di accettare un rifiuto, una delusione, è uno dei segnali di un comportamento pericoloso. Io direi, questo era l'articolo, scusate, di Laura Pace a pagina 14 del Messaggero di oggi. Direi che dietro questo, oltre all'incapacità di accettare un rifiuto, c'è anche l'idea del corpo della donna come un oggetto da possedere, e su questo, diciamo, su questo tema, diciamo, degli incel, della manosfera, vi segnalo anche un altro articolo, è del 6 aprile, quindi di ieri, 2025, ovviamente si ricollega alla serie Adolescence di cui si fa un gran parlare, che parla appunto proprio della storia di un tredicenne britannico che uccide una e una compagna di scuola, e insomma, a partire da la ricostruzione di quanto accaduto, si apre anche qui diciamo la fogna delle comunità online maschili. Questo è un articolo a firma di Leonardo Bianchi, lo trovate su Valigia Blu. Adolescence, la nuova guerra culturale, maschi, potere e propaganda, insomma, per approfondire ulteriormente questo tema. Con questo si è chiusa sostanzialmente la lettura della prima pagina e anche delle pagine intere del Messaggero di oggi. Io ora faccio una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce.
Sono stanca morta, sono morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro, e anche se male affronto il discorso. Come va? A volte è meglio sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto, l'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole in mutande, la vita degli altri, il pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro, e anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
Allora, quando sono le 9.43 siamo quasi in chiusura di rassegna stampa prima di lasciare spazio al palinsesto di Radio Onda Rossa di lunedì, in particolare allo spazio comunicazioni. Vorrei dare conto di un'altra serie di notizie. Non parlerò tanto della prima pagina di Repubblica perché in realtà non c'è granché di nuovo, a parte appunto osannare la piazza di ieri in a Bologna, l'onda blu a Bologna, l'Europa che vogliamo. C'è poi un lungo articolo di Paolo Gentiloni, la risposta che serve, apre Repubblica sui dazi, pressing su Trump, le aziende big tech chiedono il dietrofront sulle tariffe, la Casa Bianca, 50 stati già trattano, ansia per la riapertura dei mercati, la richiesta di Meloni a Bruxelles, fermare il Green Deal. E c'è poi appunto lo scontro sul Viminale, Salvini insiste sul Viminale, è scontro con Fratelli d'Italia. C'è poi il Papa, riappare a San Pietro, sorpresa per i fedeli. Ci sono però due notizie, c'è poi il fatto che la madre di Mark Sampson, il femminicida di Ilaria Sula, è indagata perché lo avrebbe aiutato a ripulire la scena del delitto. Sempre sulla prima pagina di Repubblica c'è poi un articolo di Concita De Gregorio, la generazione scomparsa, si parla di denatalità, ma soprattutto ci sono le mappe di Ilvo Diamanti sulla prima pagina di Repubblica, e si parla dei centri in Albania, vincono i no tra gli italiani. C'è molto dibattito, dice, intorno ai centri di permanenza per il rimpatrio destinati ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in attesa del rimpatrio. Dall'altra parte, la questione degli immigrati in passato ha costituito un argomento di polemica, alimentato innanzitutto e soprattutto da destra, in particolare dalla Lega. E le mappe di Ilvo Diamanti poi ci raccontano che l'Italia è spaccata sui centri in Albania, a prevalere sono i no, i più favorevoli sono gli elettori del centrodestra, ma prevalgono, anche se di poco, anche tra i centristi di Italia Viva ed Azione. Questo sondaggio, insomma, è fatto da Demos per la Repubblica, con una rilevazione effettuata su 3.800 persone. Questa era la Repubblica, di cui ci interessa fino a un certo punto. Vorrei invece riportarvi due temi prima di chiudere. Il primo riguarda la scuola, lo facciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, perché si parla di maturità 2025, stretta su condotta e alternanza scuola-lavoro. Tutto pronto per la maturità 2025 che inizierà il 18 giugno. Un'ordinanza del Ministero e del Ministro Giuseppe Valditara ha fissato gli ultimi dettagli. Per essere ammessi obbligatori i PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, il 6 in tutte le materie, condotta inclusa, ma con la semplice sufficienza in comportamento all'orale servirà una tesina. Nel curriculum dello studente allegato al diploma spuntano i risultati degli invalsi. Di questo si parla pagina 11 del Sole 24 Ore, con un articolo di Eugenio Bruno e Claudio Tucci. Per la prima volta accederanno solo gli alunni che, oltre ad aver frequentato i tre quarti delle ore, hanno svolto i PCTO. Il documento contiene due importanti novità sui requisiti di ammissione all'esame: oltre alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e al 6 in tutte le discipline, condotta inclusa, con un 5 l'ammissione è decisa dal consiglio di classe che deve motivarla, bisogna avere partecipato alle prove invalsi e da quest'anno anche ai percorsi di scuola lavoro. Valgono anche le attività assimilabili che per i candidati esterni sono accertate e valutate dal consiglio di classe. Sul voto in condotta vengono recepite le innovazioni volute dalla legge 150 del 2024. Se la valutazione del comportamento è pari a 6 decimi, in sede di colloquio orale il candidato deve discutere un elaborato critico definito dal consiglio di classe in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. Il voto in comportamento incide anche sui crediti per l'ammissione all'esame di Stato, infatti il punteggio più alto può essere assegnato esclusivamente agli alunni che hanno ottenuto da 9 decimi in su. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico, il terz'ultimo e penultimo anno. Per il resto la maturità 2025 ricalca quello dello scorso anno. Entro il 15 maggio andrà emanato il documento del consiglio di classe. La prima prova la prima prova scritta è in calendario il 18 giugno, riguarda l'italiano. Il giorno successivo tocca al secondo scritto sulle materie di indirizzo, dopodiché si passa all'orale, che deve tenere conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. E quindi c'è questa novità dei test invalsi. Aver partecipato ai test invalsi di quinta superiore che si sono svolti a marzo è doppiamente importante per i 514.000 studenti che il 18 giugno si cimenteranno con la maturità 2025, sia perché la presenza alle prove standardizzata è requisito di ammissione all'esame, sia perché i risultati in italiano, matematica e inglese da quest'anno troveranno spazio nel curriculum dello studente. Il documento che accompagna il diploma e che riassume il percorso di studi e le certificazioni acquisite tra i banchi. La novità è prevista all'articolo 21,2 del decreto legislativo 62/2017 sulla valutazione degli studenti e viene ora attuata con il decreto ministeriale contenente la bozza del curriculum, su cui è aggiunto nei giorni scorsi il via libera del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Alle tre sezioni tradizionali dedicate rispettivamente a istruzione e formazione, certificazione e attività extrascolastiche se ne aggiunge una quarta sulle prove nazionali. Al suo interno, stando alla bozza di decreto ministeriale, va inserita la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale somministrate dall'Invalsi per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione durante l'ultimo anno di studi. E, su questa questione anche il Domani, che sulla prima pagina apre su altri temi, in particolare appunto sui dazi, ma anche sul Angelucci, deputato leghista, vota e usa il condono, assente il 99% delle sedute della Camera, ma per risparmiare 4 milioni fa uno sforzo, vabbè. Ma in realtà io volevo andare alla pagina dedicata alla scuola, che è ormai, diciamo, una costante del Domani. Ora la devo ritrovare immediato, eccolo. Tempo pieno si chiama la pagina del Domani dedicata alla scuola, e quest'oggi a pagina 12 c'è un articolo appunto di Chiara Sgreccia sugli invalsi. Se si valuta anche la fragilità, l'uso improprio degli invalsi, il test invalsi si è trasformato in uno strumento d'esame del singolo studente e di profilazione delle sue condizioni sociali, per, come denuncia la CGIL, che ha portato avanti insieme con Cattive Ragazze ETS Alas Roars un reclamo al garante della privacy affinché intervenga sulle modalità operative delle norme, delle prove, scusate, per porre rimedio alla mancanza di trasparenza dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, non solo per la correzione delle prove ma anche per lo scopo con cui avviene la conservazione dei dati, in particolare da quando, con il decreto PNRR del 2024, i risultati fanno parte del curriculum degli studenti alla fine delle superiori, scelta a suo tempo aspramente criticata dal punto di vista scientifico, educativo e politico, anche dal coordinamento per la valutazione educativa e dal centro interuniversitario Crespi. Per quale motivo un giorno i datori di lavoro potranno visionare gli esiti o saranno usati per l'accesso all'università? Non lo sappiamo, perché il governo di questi dati è lasciato a un sistema informatico su cui non abbiamo garanzie, come spiega Manuela Calza della Segreteria Nazionale di CGIL Scuola. A partire dal 2022 le prove invalsi forniscono alle istituzioni scolastiche anche un nuovo indicatore, la fragilità. Un tentativo di riconoscere in base ai risultati del test e ai dati relativi al background familiare gli studenti che manifestano segnali di disagio, così da attivare percorsi per contrastare la povertà educativa, come richiesto dal PNRR. Ma come faccio un test standardizzato a fotografare un fenomeno complesso e perché considerare delle prove one shot più attendibili del lavoro dell'insegnante? È proprio quello che si chiedono docenti, genitori, dirigenti scolastici, allievi critici nei confronti dell'espansione delle funzioni dell'Invalsi. Poi l'articolo continua, questo è appunto di Chiara Sgreccia, a pagina 12 del Domani, dove c'è anche un altro articolo di Gino Roncaglia, professore ordinario di filosofia dell'informazione. Contro il proibizionismo digitale, i cellulari in classe possono servire. Si parla qui dei risultati dell'ultima ricerca, il divieto assoluto non funziona. E questo, diciamo, era la pagina scuola tra Fatto Quotidiano e Domani. Vorrei chiudere la rassegna stampa di oggi con un altro tema. Lo prenderò dal giornale, mi scuserete, e in particolare da pagina 16, in cui si parla appunto dei percorsi di affermazione di genere per giovani persone trans e non binarie. L'articolo a cura di Maria Sorbi, e già dal titolo, insomma, capiamo l'andazzo: le nuove regole sul cambio di sesso, registro dei gender. Non so cosa voglia dire registro dei gender, e visite psichiatriche, stretta del governo sui farmaci facili. Al di là appunto del pessimo linguaggio transodiante, direi che la notizia è la seguente: è in arrivo il registro della disforia, anche questo non si sa bene che voglia dire, ma poi lo spiega. I centri sanitari, 5 quelli pubblici, più di 80 quelli privati, dovranno inviare i dati sull'uso della triptorelina, il farmaco sospensore della pubertà, che qui viene chiamato farmaco che blocca lo sviluppo, ma anche degli ormoni impiegati per il cambio di sesso, quindi nei percorsi di affermazione di genere. Bisogna fare tutta una demistificazione del linguaggio utilizzato. Di fatto verrà avviato un monitoraggio per misurare sia le conseguenze delle terapie sul lungo periodo, sia per autorizzare tutte le strutture sanitarie in base agli stessi criteri. È questa la decisione che verrà comunicata a breve dal tavolo tecnico interministeriale, che negli ultimi mesi ha impegnato 29 professionisti tra psichiatri, endocrinologi e ginecologi, per correggere il tiro sulla scioltezza con cui si rischiava di affrontare la transizione genetica. Ecco, transizione genetica proprio non l'avevo mai sentito. Ovviamente di questo tavolo tecnico, che non include né persone con una vasta esperienza sulla questione di affermazioni di genere, né tantomeno persone trans e non binarie, né tantomeno organizzazioni che supportano e lavorano a fianco delle persone trans e non binarie, abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio. Vi consigliamo di andarvi a ricercare i vari redazionali che abbiamo fatto. In ogni caso, questo tavolo, che non si sapeva bene cosa stesse facendo, a quanto pare entro la fine di aprile è attesa la relazione del ministro della salute Orazio Schillaci, che detterà le nuove linee guida e che di fatto dovrebbe ricalcare quanto già approvato a dicembre dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il registro, spiega Gian Vincenzo Zuccotti, ordinario di pediatria alla statale di Milano e membro del tavolo tecnico, sarà molto utile per verificare le prescrizioni e il percorso, un monitoraggio necessario. Per evitare, continua il giornale, che alcuni ospedali non seguano le regole, ad esempio sulle visite psichiatriche. I protocolli ne richiedono almeno 5, ma non è sempre così, come già accaduto lo scorso anno al Careggio di Firenze, in cui è stata necessaria un'ispezione ministeriale. E questo un po' è il poi l'articolo prosegue, ma insomma non ce la posso fare a leggerlo, però insomma la notizia è che verranno che il tavolo tecnico emanerà questa direttiva, queste linee guida sul registro dei centri che si occupano, comunque hanno attivato percorsi di affermazione di genere per le giovani persone trans. Su questo c'è anche un articolo, insomma un post di Simone Alliva, che parla appunto di schedatura delle persone trans e patologizzazione ulteriore patologizzazione nei percorsi di affermazione di genere. È in arrivo, dice il giornalista, il registro della disforia. I centri sanitari dovranno inviare non solo i dati sull'uso della triptorelina, ma anche quelli degli ormoni per le persone adulte. Il governo imporrà un monitoraggio per misurare sia le conseguenze delle terapie, sia per autorizzare tutte le strutture sanitarie in base agli stessi criteri. La decisione verrà comunicata, anche qui lo ripete, dal tavolo tecnico interministeriale tra la ministra alle pari opportunità Roccella e il ministro alla salute Schillaci, che negli ultimi mesi ha impegnato 29 professionisti, silenziando la voce delle persone trans dal tavolo tecnico. Entro la fine di aprile, conferma l'IVA, è attesa la relazione del ministro della salute Schillaci, che detterà le nuove linee guida e che di fatto dovrebbe ricalcare quanto già approvato a dicembre dicembre dal Comitato Nazionale di Bioetica. Anche qui viene riportata diciamo la dichiarazione di Gian Vincenzo Zuccotti, e conclude all'IVA: quindi oltre alla schedatura si prevede l'obbligo di visite psichiatriche anche per gli adulti, almeno 5, con lo scopo di rallentare il percorso di affermazione di genere. E quindi anche su questo, insomma, continueremo a prestare attenzione, vedremo, insomma, se entro aprile verrà pubblicata questa relazione interministeriale. Detto questo, quando sono le 9:59, io chiuderei la rassegna stampa di oggi, lunedì 7 aprile. Invito tutte le persone all'ascolto a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché il palinsesto di oggi della radio continua. A breve, insomma, a metà mattinata, ci sarà lo spazio comunicazioni. Io nel frattempo vi auguro un'ottima settimana, una buona giornata, soprattutto alle persone che ci ascoltano private della propria libertà.